Sembra bello carico, determinato, bello convinto. Tra l'altro ci sono le parole anche di Andrea Agnelli, che ricordiamolo, insomma, è a un evento organizzato dalla Financial Times, che sta parlando praticamente della Superlega. E infatti ha detto: l'UEFA sapeva che io come presidente della Juventus stavo lavorando a qualcosa di diverso. Si tratta di un lavoro collettivo di 12 squadre e non di una persona sola. Queste 12 società hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di essi. La famiglia che rappresento possiede la Juventus da 99 anni. La Superlega era stata lanciata non come una minaccia o come volontà di cercare un compromesso, come avvenuto in passato. Il compromesso non è una scelta. Ormai c'è bisogno di riforme più profonde. Un organo monopolistico in grado di guidare un business come il calcio? Penso di no. Vogliamo avere la libertà di creare una competizione. Mi siederò, sosterrò una governance trasparente, aspetterò che il Consiglio di Giustizia europeo dica se l'attuale organismo è idoneo allo scopo. Juve in Champions ancora tra 5 anni, vedo la Juventus giocare tra 5 anni nella più importante competizione europea. Queste insomma sono le parole che sono state spese e dette in queste ore, soprattutto in questi ultimi minuti, proprio da Andrea Agnelli a questo evento organizzato dal Financial Times. Queste insomma le sue parole. Certo, la Juventus in Champions League con un gioco diverso rispetto a quello attuale. Lo chiedo ad Antonio Di Gennaro. Buonasera Antonio, ben trovato. Ciao.
Ciao Nick, buonasera a tutti.
Queste le parole di Agnelli a Londra. Cioè, vede ancora la Juve protagonista in Champions League, campionato o anche in Coppa Italia, è una Juventus in tono ridotto dal punto di vista della proposizione, no? Anche ieri sera a Firenze si è vista una squadra che ha aspettato e basta.
Sì, diciamo che quest'anno un po' il motivo della squadra di Allegri, che aspetta e poi ripartire, diciamo la piccola attenuante che gli mancavano tanti giocatori, ma ovviamente con gli organici a disposizione lascia il tempo che trova, e quindi la proposta quest'anno non è delle migliori, anche se poi dal punto di vista del punteggio sia in campionato che anche in Champions, e poi in Coppa Italia è in lotta su più fronti, quindi credo che in questo ci sarà da aspettare questi mesi, che sono fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi, e poi sicuramente col recupero degli infortunati, perché insomma al di là di tutto i Chiellini, Dybala, lo stesso Zaccaria che si era inserito bene, sono giocatori che possono ovviamente dare un contributo maggiore alla causa. È normale che quest'anno anche vedi l'infortunio di Chiesa, la partenza di Kulusevski, i giocatori di esterni ormai diciamo nell'uno contro uno, a parte Bernardeschi, che poi a volte credo che Allegri lo potrà sfruttare anche come mezzala, credo, da quello che ho letto, si evince che è una squadra che difficilmente può imporre il gioco, però dal punto di vista del risultato non si può dire niente, quindi questo che diciamo così la storia della Juve ci insegna, che è la cosa più importante, però ovviamente qualcosa di diverso, anche perché più là che si va, sia per il discorso campionato, per loro dicono di no, Allegri nel senso per lo scudetto, anch'io ho dei dubbi, però almeno per il quarto posto ci sono squadre che camminano, quindi ci vorrà una Juve che possa migliorare dal punto di vista appunto del gioco, della proposta del gioco, e soprattutto in Champions League più là che si va, soprattutto perché poi insomma il ritorno col Villarreal non è scontato.
No, assolutamente no. E volevo chiederti Antonio, come ne esce la Fiorentina dopo un gol come quello di ieri sera, cioè dopo aver fatto una buona gara, attenta, accorta, precisa, purtroppo per la Fiorentina con errori in fase conclusiva che avrebbero portato il risultato già al 91esimo in direzione viola, perdere all'ultimo minuto in quelle condizioni anche dal punto di vista mentale in vista di Verona, del match col Verona?
Ne esce con la consapevolezza di essere una squadra quest'anno diversa, che propone un calcio bello, con personalità, con qualità, e ultimamente deve ovviamente cercare di limare quegli errori, soprattutto negli ultimi minuti, perché ovviamente il gol è sfortunato di ieri, però si andiamo a vedere anche quello col Sassuolo, una partita anche lì, non dico dominata, ma quasi, che ovviamente meritava di più. Queste sono situazioni che a lungo andare potrebbero pesare dal punto di vista mentale, perché giochi bene e perdi per disattenzione oppure errori diciamo anche tecnici e non di reparto ma singoli, quindi in questo dovrà sicuramente lavorare l'italiano, ma credo che abbia tutte le caratteristiche per tornare, per giocarsi le sue carte, sia per il ritorno di Coppa Italia e anche per il campionato, anche lì credo che sta facendo un campionato al di sopra di quello che erano le prospettive anche della società stessa, del patron stesso, che inizio campionato, inizio stagione aveva diciamo pensato di poter arrivare settimo, ottavo, anche nono, ovvio per preparare poi un discorso per il futuro, e quindi sta bruciando le tappe secondo me italiano, se la giocherà c'è una partita da recuperare, e quindi si può insediare nella zona europea che inizialmente era un po', diciamo, non erano negli obiettivi. Però ripeto, la squadra c'è, il gruppo c'è, gli acquisti piano piano devono anche integrarsi. Conè ieri poteva fare gol, ha sbagliato delle situazioni, diciamo, che mettiamo che si deve ancora, diciamo, abituare oppure integrare ed essere anche più cattivo in certi frangenti. Cabral lo stesso, viene da un campionato svizzero che è diverso, di condizione deve ancora migliorare. Piontek, diciamo, è difficile far rimpiangere uno come Vlahovic, è molto difficile, però cioè sostituire uno come Vlahovic, però possono compensare tutte e due, ovviamente con prestazioni e anche con e anche a livello realizzativo. Dovrà migliorare dal punto di vista, appunto, dei gol degli esterni, dei centrocampisti, che ovviamente dovranno lavorare in tal senso, e limare, come dicevo prima, degli errori a livello difensivo, ma più che di reparto, proprio singoli, che poi alla lunga ti lasciano dei punti che possono essere decisivi anche per il raggiungimento di qualcosa insperato all'inizio. Però sicuramente oggi una giornata così, da domani ripartirà.
Ecco, volevo chiederti invece, venendo al campionato che ormai è alle porte, perché domani si ricomincia con l'anticipo della 28ª giornata, cioè se l'Inter domani non batte la Salernitana si apre ufficialmente in maniera definitiva la crisi scudetto?
Beh, penso proprio di sì, ma la crisi in generale dell'Inter, perché se non batte la Salernitana è ovviamente tutte ci può essere un momento così, ma se domani non batte la Salernitana, stavo sentendo un po' anche le dichiarazioni nel finale di Nicola, che giustamente, conoscendolo anche avendolo avuto qui a Bari, so del suo proprio modo di come cementare il gruppo, di come caricare la squadra, di come lavorare proprio su questi aspetti importanti per una squadra che deve fare un miracolo. Ma insomma, l'Inter, se non batte la Salernitana in casa, ma anche fuori, diciamo, certo. Il Milan ovviamente ci è andato vicino alla Salerno, ma l'Inter in casa diventerebbe un problema, al di là della partita di Napoli-Milan, diventerebbe un problema serio, secondo me, che già per certi versi, dal punto di vista proprio sia del gioco fisico, anche della capacità di fare risultato, non credo non vinca in campionato, mi sembra, da oltre un mese, questo la dice uno.
Sì, sì. Mentre Napoli-Milan non è decisiva, secondo te, o sì?
Ma oddio, non è decisiva al 100%, ma un 70-70% sarebbe ovvio un
pareggio. Cioè, se il Napoli fa i tre punti dà una botta,
E dà una bella botta, anche se l'Inter deve recuperare una partita, ma non sarà poi neanche semplice per l'Inter giocare e vincere a Bologna. Sappiamo le difficoltà sempre che le squadre di Mihajlovic possono rappresentare. Però, insomma, è anche lo stesso, se dovesse vincere il Milan, potrebbe, insomma, dare anche un segnale importante a questa squadra. Secondo me al Milan, oltre al discorso del derby, ci vuole una partita fuori casa contro una grande, uno scontro diretto di vinto fuori casa, rappresenterebbe veramente un qualcosa di una certezza, una sicurezza in più. Quindi non credo che giocheranno per il pareggio, non serve a nessuno, secondo me. E quindi l'Inter per questo non può diciamo sbagliare la partita a San Siro con la Serenità.
Sì, questo, diciamo, deve essere un appuntamento fondamentale nella stagione dell'Inter. Però tornando un attimo al Napoli, ecco, con questo Osimhen, con il recupero di Anguissa, ora che torna anche Lozano, cioè nel rush finale, secondo me Spalletti potrebbe veramente avere una marcia in più, proprio da quei giocatori che per mille motivi, per chi è andato in Coppa d'Africa come Koulibaly, che si è poi infortunato, Osimhen che ha avuto problemi anche fisici importanti, oggi possono rappresentare un valore aggiunto. E io ci aggiungerei, che magari è il mio pensiero, Spalletti, che è quello dei più esperti, no? Dei tre, delle tre squadre è l'allenatore più esperto.
Sì, quello che, insomma, rappresenta un po' anche l'esperienza maggiore. Intendo presente che poi, insomma, Pioli è già 2 anni che viaggia a sti livello. Stesso Simone Inzaghi con la Lazio non era, insomma, sempre il primo, però ha avuto, prima del Covid ci ricordiamo, prima del blackout, era una condizione che poi veramente si poteva giocare con la Lazio un qualcosa di importante. Poi dopo il Covid è crollato. Ecco, da valutare sia con la Lazio, anche quest'anno con l'Inter, che diciamo febbraio, gennaio, febbraio, mesi che e anche marzo hanno avuto qualche problema a livello proprio di condizione, di tenere il passo degli altri. Quindi, e poi sappiamo che questi mesi sono fondamentali. Però tornando a Napoli e Spalletti, sì, è veramente anche la persona giusta che De Laurentiis ha preso dopo un anno particolare, dopo le problematiche anche di spogliatoio, quello che era successo la partita di Coppa e quant'altro, il fatto anche di Gattuso, il non raggiungimento della Champions League, credo abbia dato un, un, diciamo, un segnale importante nell'arrivo di Spalletti, e lo si è visto all'inizio insieme al Milan, 11 partite, 10 vittorie, un pareggio, e quindi poi qualche piccolo passo falso, ma ci poteva stare visto l'organico, e poi insomma, ha dato dei messaggi sempre positivi, anche nei momenti di difficoltà non si è mai pianto addosso, quindi ha cercato sempre di trovare la giusta soluzione a un organico importante, anche con le assenze, abbiamo detto, di giocatori alla Coppa d'Africa, certo, anche le altre squadre l'hanno avuto, e quindi, come dicevi tu, il recupero di questi giocatori rappresenta un organico, e dopo l'Inter mi sembra tra i migliori, segue il Milan, e quindi credo che potrà dire veramente la sua. Non hanno più le coppe, perché l'Inter, a meno di un miracolo, difficilmente potrà vincere contro il Liverpool, e quindi tutte e tre si potrebbero preparare un rush finale, preparando bene settimanalmente la gara.
Voglio chiederti se secondo te saresti sorpreso se a fine stagione Sarri e la Lazio decidessero di interrompere il loro rapporto, nel senso che magari Sarri potrebbe avere qualche offerta dall'estero, visto che mi risulta che piace
sarebbe
ancora...
Sarebbe perso un anno.
Sì.
Sarebbe perso un anno, anche se bisogna vedere poi il risultato finale. Il miglioramento c'è stato, è evidente, lo vediamo, anche se poi la partita di Napoli ti fa capire magari questi piccoli cali di tensione che questa squadra, perché va sotto, recupera alla grande, un gran gol di Pedro e poi si fa infilare con un bellissimo gol di Fabian Ruiz, ma lì ha perso un po' proprio. Però credo che il miglioramento c'è stato, cosa che era normale, visto proprio il cambiamento proprio tecnico tattico che questa squadra con l'arrivo di Sarri era inevitabile che producesse. Quindi Lotito ovviamente e Tare sapevano questo, se dovesse andare via vorrebbe dire non un fallimento, ma un qualcosa che non è sbocciato.
Però devono fargli la squadra, questo è evidente. Ma per certo, rimanere devono fargli la squadra.
Ma credo che anche con Simone Inzaghi, se fosse rimasto qualcosa di diverso, potevano anche cambiare. Ovviamente poi la squadra si può anche soggettare a un certo tipo di modulo, e poi i calciatori è normale che debbano anche cambiare. Io sono sempre dell'idea che se un allenatore è bravo lo si tiene, si cambiano i calciatori, magari anche a fine ciclo.
Invece l'esperienza di Antonio Conte al Tottenham è veramente contrastante, perché insomma, è uscito da un'altra competizione. Tottenham vince col Manchester City, però è fuori un po' da tutto, no? Dall'FA Cup, dalla Coppa di Lega, dalla Conference League, quindi insomma, non lo so, non mi sembra una grande stagione, anche se è subentrato. Sì.
Beh, lo stesso Conte ha ovviamente, oltre che ribadire alla società che la squadra va rivista in tante situazioni, anche se poi insomma gli ultimi due acquisti da 65 milioni non sono da poco a livello economico. E ora, insomma, anche perché comparateci, mi sembra ci sia stato sempre un rapporto anche alla Juventus importante. Poi lui si è anche un po', come dire, magari non sono più bravo, ha fatto queste esternazioni, anche forse un po' anche per cercare di
compattare, cioè dire no, non è vero, siamo tutti con te.
Segnale, sì. Anche come dire, qui bisogna mettersi in discussione tutti.
Sì.
Credo sia importante perché Tottenham una società prestigiosa con giocatori importanti, poi lì c'è il discorso anche di Harry Kane che insomma si rende del City già l'anno scorso, quest'anno ritorneranno secondo me a livello incessante, quindi dovrà capire, fare un esame tutti quanti, perché io sono sempre dell'idea che quando le cose non vanno bene c'è sempre una percentuale da dividere, no?
Certo.
La società, tecnico e calciatori, però c'è già stato un cambio, quindi magari qualcosa di diverso dovrà valutare. Certo, l'investimento è stato importante come allenatore e ci sta, perché ha meritato e ha fatto vedere nella sua carriera quello che ha fatto come vincente. La campagna acquista, bene o male, sono arrivati i giocatori, ripeto, anche a cifre importanti, e ci sarà da capire poi come finirà la stagione, perché secondo me i conti si fanno alla fine, sempre che magari ci può essere un ribattone, come dire, avevo letto che poteva anche dimettersi Conte, ho dei dubbi, però ci può stare tutto a questo punto.
Dimettersi la vedo difficile, la vedo dura, conoscendo un po' il personaggio, però
nel calcio l'abbiamo viste tante,
sia
in Italia ma anche all'estero, perché insomma all'estero difficilmente c'è questa ricerca dei cambi dei manager in maniera così forte come c'è da noi magari si vede il Genoa 3-4 anni in un anno, e poi il risultato è quello che è, ancora insomma una sofferenza ancora per cercare di salvarsi con una nuova proprietà, poi e all'estero la vedo difficilmente succede, però poi quando non arrivano i risultati e tu hai elencato ora gli manca insomma l'unica chance è quella di arrivare quarta, ma deve pedalare in una era importante per arrivare qua.
Senti, chiudo con quello che sarà appunto lo spareggio tra poco più di un mese, insomma un mese abbondante, che però ci vedrà protagonisti prima con la Macedonia e poi nel caso tra Turchia e Portogallo. Scusami, è vero, 20 giorni, sì, se manca davvero poco, esatto, sono 20 giorni. Volevo chiederti, ti aspetti Zaniolo? Un Zaniolo che possa essere protagonista in questa sfida?
Ma io mi aspetto che Chiellini recupera la grande, Bonucci c'è un'informazione importante, che Verratti rimanga con questa condizione importante, vedi la partita che ha fatto il Real Madrid, è stato strepitoso, che Jorginho sia quello ovviamente dell'europeo in condizioni importanti, poi magari se ci abbiamo rigore bisognerà vedere chi lo batte, mi aspetto che Barella torni Barella, perché sta, come l'Inter sta passando un momento difficile, Spinazzola non c'è, Chiesa si è rotto, e quindi che Immobile rimanga sempre il punto di riferimento, che se ne dica Caronic, in Italia lui fa gol.
Quindi, parlano i numeri.
Mi aspetto poi che se Zaniolo viene chiamato in causa ci sia un miglioramento in questi 20 giorni dal punto di vista della personalità, della continuità di prestazioni sul campo, che voglio che parli sul campo e non fuori. E mi aspetto questo, nel senso che si arrivi con una condizione importante di quei giocatori che bene o male, senza tralasciare, che Insigne mantenga questo entusiasmo, vedi anche il suo trasferimento ormai fuori dall'Italia. Mi aspetto questo, poi quando si arriva, quando arriva la nazionale, diciamo questo gruppo che è sempre stata la sua forza, questa compattezza, che sia anche motivo di risorsa, che lo è stato nei 3 anni per poi arrivare all'Europeo con l'apoteosi finale. Quindi è ovvio, se Zaniolo sta bene, Mancini non ha mai guardato in faccia a nessuno, nel senso non si è mai tirato indietro, ha sempre monitorato con attenzione lui e il suo staff. È ovvio che poi le pedine importanti, come dicevo prima, sono quelle, diciamo, che hanno fatto un po' lo zoccolo duro, e se stanno bene loro sono tranquilli.
Grande Vige, speriamo di essere tranquilli e fiduciosi, perché questo oggi serve veramente che l'Italia vada al mondiale, quindi con l'aiuto di tutti.
Non rifiuto di pensare di non andare in Qatar 22 dopo quello che è successo nel 2018, l'europeo verrebbe veramente ridimensionato in maniera importante.
Certo. Antonio, ci sentiamo la prossima settimana, grande Vige, un abbraccione a te, ciao, buona serata, ciao.